Cari fratelli e sorelle, bentrovati per un nuovo appuntamento della rubrica domenicale Tempi di Maria. Ebbene, oggi festeggiamo il grande giorno di solennità della Pentecoste ed è senz'altro bene avere un occhio di riguardo proprio per il mistero della Pentecoste, in qualche modo muovere la nostra riflessione quantomeno sullo sfondo della grande solennità. Un certo aggancio alla Pentecoste lo possiamo senz'altro fare in relazione a quella seconda nuova Pentecoste che nelle profezie viene identificata come il periodo della grande restaurazione, il trionfo del Cuore Immacolato. Sì, perché il periodo della grande restaurazione, del trionfo del Cuore Immacolato, viene altresì chiamato Nuova Pentecoste, non nel senso che la prima Pentecoste sia scaduta, nel senso che la prima Pentecoste deve essere superata, quindi non nella logica del superamento, ma nella logica del riportare in auge gli splendori che la prima Pentecoste ha operato nella Chiesa. E quindi diciamo che questa parola, Nuova Pentecoste, ci potrebbe suonare un po' antipatica per l'abuso che se n'è fatta, per l'abuso di cui è stato oggetto nell'arco, insomma, di questi decenni che ci precedono e che sono stati tutto il periodo del post-concilio. Allora, ecco che è senz'altro utile cercare di capire quale sia la falsa nuova Pentecoste di cui ci è stato parlato e che invece non è, e quale invece è quella vera che senz'altro avverrà. Oggi i vertici ecclesiali si riferiscono in continuazione a una nuova Pentecoste che sarebbe addirittura in atto, contraddicendo ogni dato oggettivo di crisi assurda di fede, di morale, di valori, di strutture, una crisi assurda, eppure si parla di nuovo Pentecoste. E questo da quando fu invocata in preghiera da Papa Giovanni XXIII. Anzi, il Concilio Vaticano II è stato annunciato ed è considerato come l'inizio della nuova Pentecoste. Oggi si bada bene quasi maniacalmente a vivere ogni esperienza ecclesiale appunto nello spirito del Concilio per non contristare questa nuova presunta illuminazione divina. Ormai alla luce della storia postconciliare, trascorso più di mezzo secolo, possiamo domandarci quali sarebbero oggi le sue conseguenze più salienti se veramente si fosse verificata questa nuova illuminazione pentecostale, insomma, quali sono i suoi frutti spirituali. Però, prima di procedere, occorre ragionare su qualcosa in cui crediamo. Cioè che innanzitutto la Pentecoste, quella di più di 2000 anni fa, quella che celebriamo oggi, non è stata sicuramente un evento umano, ma un mistero divino trascendente che sussiste nella Chiesa lungo la sua storia e che non è ripetibile a piacimento umano. Ciò non toglie che sia certamente invocabile nella preghiera. Soprattutto quando e quanto più se ne sente il bisogno, cioè si sente il bisogno di un vero rinnovamento nel mondo e nella Chiesa. E oggi è sicuramente il momento apice di tutto questo. In teoria di Pentecoste ce n'è stata una che dovrebbe durare fino al ritorno di Cristo nella gloria. Chiedere una nuova Pentecoste si intenderebbe perciò invocarla non nel senso di una seconda, come dicevamo proprio all'inizio, ma nel senso di un rinnovamento della prima, che del resto è sempre viva ed attuale nella vita sacramentale della Chiesa. Questo va detto e va ricordato, essa è l'avvento dello Spirito Santo promesso a Gesù a Pentecoste, perché attraverso la pienezza della sua venuta si realizzi il regno di Dio su questa terra. Questo è l'unico senso vero e giusto da dare all'espressione nuova Pentecoste. Ciò vale oggi come allora proprio perché tale avvento è da ritenersi completamente compiuto, per cui lo Spirito Paraclito dimora con noi nella pienezza della sua divinità, non provvisoriamente o parzialmente, ma in modo permanente, completo, stabilendo in pienezza il regno di Dio nella Chiesa cattolica romana apostolica e di cui non ci sarà alcuna fine. Le porte degli inferi non prevarranno anche se la Chiesa è attaccata in modo spietato. È quindi bene riferirsi sempre ed esclusivamente a un potente rinnovamento invocato per ravvivare e potenziare ciò che già c'è, seppur molto, molto oscurato, e non a un nuovo evento vero e proprio, una novità che supponesse la sostituzione di qualcosa di vecchio, oppure di incompleto, che necessita di essere completato. Questi sono tutti termini, come dire, in salsa modernistica, diciamo così. Non è il vero senso cattolico della tradizione. L'unico senso vero cattolico della tradizione è quello di restaurazione. Restaurazione. Bene, passando quindi ad esaminare i frutti, chiamiamolo così tra virgolette, immediati di questa agognata e tanto invocata nuova Pentecoste post-conciliare, i conti non tornano, perché questi frutti non ci stanno. La crisi delle vocazioni, le chiese svuotate, gli scandali morali e dottrinali indicano piuttosto che non ci sia traccia di nessun rinnovamento pentecostale, quanto piuttosto che si sta rattristando lo Spirito Santo, che si sta rattristando quella prima epocale straordinaria Pentecoste, che invece condusse la Chiesa a una santità straordinaria, ecco, di quella prima comunità ecclesiale, e di frutti meravigliosi di apostolato e evangelizzazione, con l'aggiunta di prodigi e miracoli eccezionali che avvenivano per mano degli apostoli e dei discepoli. Quindi quello che più sconcerta è che si è considerata una nuova Pentecoste un vero e proprio intervento umano che ha prodotto una riforma liturgica e pastorale avente la pretesa tutta umana di portare a compimento un processo ritenuto ancora incompiuto. Si parla di nuova Pentecoste come delle elaborazioni umane che, sganciate dalla tradizione, hanno invece portato rovine dal punto di vista liturgico, dal punto di vista pastorale e cose varie. Questa non è nessuna nuova Pentecoste. Si è quindi invocata una nuova Pentecoste intesa come una nuova illuminazione divina, realizzandone invece una tutta umana. E sì, perché si è invece fondata ex novo una nuova liturgia, una nuova forma di cattolicesimo, una nuova dottrina, una nuova moralità, demolendo quelle vecchie, quelle della tradizione, giustificando il tutto dentro un nuovo processo interpretativo della fede, chiamato ermeneutica della continuità, che sta più di procedimento filosofico che teologico. È nata, cioè, una cosa tutta umana, tutta nuova, simile ma diversa dalla prima, che era di natura invece divina. Anzi, la nuova Pentecoste appare palesemente in rottura con la tradizione, che non è altro che la storia della santificazione della Chiesa, avvenuta attraverso la grazia operante nei sacramenti, donati dalla vera ed unica Pentecoste, che è rimasta sempre attiva e presente nei secoli della storia della Chiesa cattolica. È nata, cioè, sotto il vento impetuoso dello spirito del Concilio, è nato un nuovo percorso pastorale che, superando diciamo cancellando con un colpo di spugna 2000 anni di storia della rivelazione, la reinterpreta rompendo con la tradizione bimillenaria, ritenendosi addirittura ipocritamente persino in continuità con essa. Questo è il frutto sotto gli occhi di tutti, un frutto non maturo, non prelibato, non capace di dare nutrimento. Si è arrivati addirittura a vaneggiare una nuova era, quella della maturità cattolica, che esige il riadattamento del decalogo, del Vangelo, del Santo Sacrificio Eucaristico, della Messa stessa, ai tempi moderni. Ecco perché l'adattamento ai tempi moderni si chiamerebbe, dunque, secondo questo riadattamento, una vera maturità. E invece non è niente maturità, è solo un tradimento. Persino il primato della Chiesa Cattolica, unica, vera, Chiesa, comunità dei salvati, sulle false religioni scompare dentro un soffocante e chiaramente ingannevole ecumenismo e dialogo interreligioso. E giungendo ai nostri giorni si è ormai arrivati alla scandalosa rivisitazione critica della Sacra Scrittura, della tradizione del Magistero, che preannuncia una nuova religione paracattolica di stampo iperprotestante con sfumature New Age e sincretistiche. Che bei frutti, potremmo dire, che bei frutti. Si dovrebbe invece ammettere che in realtà in questi ultimi tempi la Chiesa abbia piuttosto ampiamente contristato, come dicevamo, l'unica e sola Pentecoste che il Signore aveva promesso e alla cui promessa era rimasto fedele, inviando lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Per cui veramente sarebbe meglio invocare un ravvivamento in potenza, restauratore del dono concesso alla Chiesa più di 2000 anni fa, che è e rimane sempre attuale. Allora, adesso i tempi sono veramente maturi per supplicare una nuova Pentecoste in questo senso che abbiamo appena detto, perché non ce la facciamo più, non se ne può più. Sia per il pericolo continuo di scandalo e perdizione delle anime, ma anche perché è l'onore di Dio che è offeso, è la sposa di Cristo che è deturpata, è tutto ciò che Dio ha creato che viene offeso e rovinato. Dunque non se ne può più. È il tempo di supplicare in modo vigoroso, con preghiere corali, comunitarie, prolungate, questo dono della nuova Pentecoste. Quale momento più adatto per fare ciò? Dato che sono quelli che viviamo i tempi di Maria, come più volte detto. Per non errare, dobbiamo affidarci all'unica vera Maestra della Pentecoste, colei che ha attirato lo Spirito Santo, innanzitutto in lei, quale sposa dello Spirito Santo, ma anche sulla Chiesa, con la sua presenza, la sua preghiera. Potremmo farci aiutare a tal proposito da San Luigi Monfort, che pregava in vista dei tempi di Maria, in questo modo, nella sua preghiera infuocata: Spirito Santo, ricordati di generare e formare figli di Dio con Maria, tua santa e fedele sposa. Hai formato in lei e con lei il capo degli eletti, perciò con lei e in lei devi formare tutte le sue membra, tutti i santi del passato e del futuro, sino alla fine del mondo. Sono opere del tuo amore unito a quello di Maria. Facciamolo con urgenza, dunque, perché i venti persecutori verso coloro che difendono e vivono la tradizione della Chiesa e il Vangelo autentico si sono tramutati in tempesta. Anzi, quando si attaccherà la Santissima Eucaristia, proprio dentro la Chiesa diventeranno un uragano demoniaco. E a questo momento ci approssimiamo sempre di più. Molti cuori fedeli sono ancora paralizzati, impauriti innanzi all'impeto di tale tempesta, come allora lo erano quelli degli Apostoli, prima che il Paraclito li infiammasse. Solo a partire dalla discesa dello Spirito Santo trovarono il coraggio di testimoniare con tutta la forza Gesù Cristo, il Kerygma, l'annuncio di salvezza, senza più nessun timore. Anche noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo che tolga dal nostro cuore il timore e ci infiammi soprattutto di carità divina, perché ciò che più manca oggi è la carità che si è raffreddata, si è congelata. Quando non arde la carità, non si può compiere nessuna grande opera per Dio e per le anime. È solo la carità immensa che i santi avevano, che ha potuto muoverli a grandi opere. Caritas Christi urget nos, dice San Paolo, ci spinge, ci sospinge. È solo lo Spirito Santo che può metterla nel nostro cuore. Chiediamo l'intercessione di Maria Santissima, sposa dello Spirito Santo, che era presenza fondamentale nel Cenacolo, nel giorno di Pentecoste, quale madre della Chiesa. A lei solo, a lei che è corredentrice, si può chiedere una nuova Pentecoste. A lei il capolavoro di Dio, la piena di grazia, alla madre di Gesù che presiedeva la preghiera nel cenacolo che avrebbe accolto il Paraclito. Solo lei, l'ancella del Signore, la porta del paradiso, la nuova arca dell'alleanza, può ottenerci nell'umiltà e nella verità la venuta rinnovata del suo sposo per dare nuova luce alla Chiesa di Cristo. Solo lei può ottenere a tal scopo la mediazione di suo figlio Gesù, l'unico nostro mediatore. All'annunciazione lo Spirito tramite Maria e in Maria concepì Gesù, così alla Pentecoste tramite Maria e Maria lo Spirito ha concepito la Chiesa. Solo con lei non rischiamo di fare figuracce, ecco, pretendendo di essere falsamente illuminati, commettendo invece errori e danni perché operiamo di testa nostra. San Massimiliano Kolbe ci ha detto: l'unione tra lo Spirito Santo e la Vergine Immacolata è così stretta che lo Spirito Santo non esercita alcun influsso nelle anime se non per mezzo di lei. E San Luigi, nel suo trattato, incalza dicendo: quando lo Spirito Santo, suo sposo, l'ha trovata, cioè la Madonna, in un'anima, vi vola e vi entra con pienezza, si comunica quest'anima con abbondanza nella misura in cui trova spazio la sua sposa. Uno dei principali motivi per cui lo Spirito Santo oggi non compie meraviglie clamorose nelle anime è che non vi trova un'unione abbastanza forte con la sua fedele e indissolubile sposa. Maria dunque, in quanto sposa e tempio dello Spirito, neanche la mediatrice dei doni. E allora, da chi vogliamo andare per chiedere una nuova Pentecoste? Oppure vogliamo rimanere zitti e buoni, tra virgolette, nell'attesa che qualcuno si inventi un metodo tattico, tutto umano, magari una nuova ermeneutica? Ma perché è urgente chiedere una seconda Pentecoste? È urgente perché, oltre allo sfacelo in atto che, diciamo, ci spinge a pregare il Signore in questo senso, c'è anche, diciamo, la necessità di capire i segni dei tempi. E poiché, ecco, la lettura comparata di molte profezie autorevoli ci parla di questo tempo come in procinto di giungere, allora dobbiamo affrettarne l'avvento con la preghiera. Diciamo che sarà un intervento del Signore non umano a poter ottenere questo miracolo. E il Signore interverrà in maniera positiva effondendo il suo spirito su tutte le genti. Tra le rivelazioni, le apparizioni che parlano di questo tema, significative sono quelle di Amsterdam, della Signora di tutti i popoli, che ha anche chiesto la proclamazione di un nuovo dogma mariano, quello della corredentrice, mediatrice ed avvocata. Un messaggio a titolo di esempio è il seguente: sappiate che lo Spirito Santo è più vicino che mai. Nel nome della Signora di tutti i popoli, pregate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che verrà adesso più pienamente di quanto sia mai accaduto. Espressioni simili ne si possono ancora leggere in questi messaggi. Per esempio, la Signora di tutti i popoli desidera l'unità nel vero, nel Santo Spirito. Il mondo viene avviluppato da un falso spirito, da Satana. Quando sarà proclamato il dogma, l'ultimo della storia mariana, la Signora di tutti i popoli darà al mondo la pace, la vera pace. I popoli devono però sapere che la Signora è venuta quale corredentrice, mediatrice e avvocata. La Vergine quindi promette che lo Spirito Santo scenderà in una nuova pienezza sulla Chiesa e sul mondo. Con la proclamazione solenne di questo grande dogma mariano, la Chiesa mette Maria Santissima in mezzo a sé, come allora nel Cenacolo di Gerusalemme. E cosa accadde quando gli Apostoli presero la corredentrice, mediatrice, avvocata in mezzo a loro? Sulla Chiesa nascente discese lo Spirito Santo in lingue di fuoco. Dice ad Amsterdam la Madonna: e la Signora rimase tra i suoi apostoli finché venne lo Spirito. Così la Signora può anche venire dai suoi apostoli e popoli di tutto il mondo per riportare loro nuovamente lo Spirito Santo. La veggente Ida Perdeman ha visto la sconfitta di Satana con immagini drammatiche a seguito di questa nuova discesa con potenza dello Spirito Santo. Ho visto il drago contorcersi, poi cadere afflosciato e sfinito e precipitare. La voce disse: la tua potenza è spezzata e la tua forza è diminuita, la tua superbia e il tuo orgoglio saranno calpestati. Da parte sua, la mistica francese venerabile Marthe Robin conferma nelle sue rivelazioni profetiche che una nuova Pentecoste verrà sul mondo. Quanto alle leggi odierne, sulle unioni gay, l'eutanasia, il suicidio assistito, l'assassinio dei neonati a 9 mesi dalla concezione, al tempo della Venerabile non se ne parlava neppure. Ciò nonostante, Mart, a chi la interrogava in proposito, prevedeva tutto e diceva: questo è niente in paragone a quello che succederà. Voi non immaginate fino a quanto si cadrà in basso. Tuttavia, con parole pregne di speranza, aggiungeva: ma il rinnovamento sarà straordinario, una nuova Pentecoste, come una palla che rimbalza dopo aver toccato terra. No, sarà molto più veloce e molto più alta di una palla che rimbalza. Ebbene, l'armonico accordo dei messaggi celesti sulle sorti del futuro del mondo e della Chiesa conferisce agli eletti di questo arduo tempo profonda gioia e una nuova lena per affrontare le battaglie in corso. È davvero consolante per ciascuno di noi sapere che è in suo potere offrire il proprio personale contributo per l'avvento di un rinnovamento epocale che ha la sua radice nell'onnipotenza, provvidenza e misericordia di Dio, ma che deve avere anche uno stuolo di apostoli pronti al sacrificio, all'obbedienza, alla pratica di tutte le virtù, alla preghiera accorata, perché da questo contributo complessivo possa fiorire il tempo di pace predetto, quella seconda Pentecoste che rigenererà ogni cosa, dando vita a un uomo diverso, riformato dalla grazia di Dio per mezzo di Maria Mediatrice. E così veramente sia, fratelli e sorelle, che ciò possa accadere presto. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.